alcune riflessioni che mi vengono abbastanza immediate, stando sulla parola di oggi. Prima di tutto il bellissimo capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. E dovete tenere presente che il 3, il capitolo prima, penso che ve lo ricordiate se siete venuti nelle messe di questa settimana, gli apostoli avevano guarito uno storpio e questa cosa era arrivata fino al Sinedrio, avevano dovuto rendere conto al Sinedrio e avevano tenuto testa bene, anche perché avevano poi di fianco colui che avevano guarito, quindi era una prova, nonostante fossero non colti e non... Poi ritornano e condividono questa esperienza e si vede come il capitolo 4 ci mostra come proprio anche quest'annuncio, quest'azione ad extra, questo difendere la fede nel risorto che porta anche la comunità a raccogliersi e a creare un legame più forte. Credo che questa sia la prima riflessione che si può fare, cioè effettivamente in un tempo come il nostro, dove un sinodo ci spinge sempre di più, noi battezzati, mi ci metto anch'io come battezzato, ma ci siamo tutti, siamo chiamati a rendere ragione della nostra fede, ad annunciare il Vangelo in una nuova evangelizzazione, più che mai questa azione di annuncio ha una ricaduta sulla comunità e ci aiuta a diventare comunità. È vero anche il contrario, cioè la comunità rende credibile il nostro annuncio, è come un circolo virtuoso dove noi indubbiamente, prendendo coscienza della fede, del dono che abbiamo ricevuto, ecco che possiamo effettivamente renderci conto che è bene, è doveroso che annunciamo il Vangelo. Non so quanti di voi sentono forte dentro di loro la chiamata a condividere il dono che vivono della fede. Questo ci aiuterà a ritrovarci in quella comune chiamata e comune dono ricevuto che costruisce la comunità. Su questo quindi vorrei che facessimo una prima riflessione, l'importanza negli ambienti in cui siamo, dalla nostra famiglia, l'ambiente di lavoro, in qualsiasi ambiente dove andiamo, di essere un segno credibile dell'annuncio del Vangelo e sentire dentro di noi quel desiderio forte di partecipare agli altri la gioia che la fede ci dà. E se poi continuiamo, troviamo il Vangelo, dove certamente siamo in un contesto di... nascevano le prime eresie, poi era anche il passaggio, no, tra i testimoni a quelli che non avevano più visto il Signore, quindi alla Chiesa, ed è più difficile anche accogliere un annuncio da chi non l'ha visto, da chi non l'ha toccato con mano. È stato un passaggio non così semplice nella storia della Chiesa. E i segni, il credere senza i segni, il senso anche di questo Vangelo di Giovanni è lì. Beati coloro che crederanno, eccetera. Però vorrei sottolineare una cosa. La domenica di Pasqua vi dicevo già che Giovanni tende a personalizzare i temi che tratta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se deve parlare, no, della luce e della fede, ecco l'episodio del cieco nato. C'è un personaggio. Grazie al personaggio ti parla, non ti fa la lezione sulla fede, ti fa vedere il cieco nato e ti dà, attraverso la sua esperienza, oppure pensate alla Samaritana, pensate a Nicodemo, pensate a Lazzaro, il tema della vita. Cioè, in Giovanni abbiamo la tendenza, anche molto concreta, che forse risulta anche più semplice, di non avere una lezione, ma di avere una persona, un personaggio che vive una certa esperienza e quindi ci aiuta a capire e comprendere qualcosa. Oggi il personaggio è Tommaso, perché questo è chiaramente un discorso sulla fede e quello che ci vuole trasmettere sulla fede ce lo trasmette attraverso l'esperienza di Tommaso. Tommaso, l'anno scorso, chissà che se lo ricorda, avevo cercato di aiutarvi a comprendere come ci poteva essere anche una sorta di risentimento in Tommaso, un percorso che ha fatto, perché come mai è apparso proprio quando non c'ero io, e tutto quello che ne era conseguenza. Oggi invece vorrei, sempre poi per cogliere quella che è l'esperienza di Tommaso da tanti punti di vista, sottolineare più un altro aspetto. Tommaso aveva vissuto drammaticamente, come tutti gli apostoli, ma si vede che poi ognuno reagisce a modo suo, questa esperienza di Gesù. Gesù che gli aveva dato speranza, Gesù che gli aveva aiutato a ripensare la vita, aveva incarnato quello che era il sogno e la promessa di Israele. Quel Gesù che tutti poi facevano fatica, non solo Pietro è il portavoce se volete, ma tutti facevano fatica a cogliere che il Messia non era quel Messia vincitore, trionfatore, ma era quel Messia che ha fatto comprendere proprio sulla croce quello che era il senso profondo del suo esserci. E quindi immaginate Tommaso con una ferita enorme, con tante cose da rielaborare, con ancora davanti agli occhi il suo maestro flagellato, umiliato e che muore. Non so se avete mai visto una persona dopo una grandissima sofferenza, un'esperienza dolorosissima, magari una persona cara che ha sofferto tanto e poi è venuta meno. Lascia delle ferite che non è così segno, non è basta, adesso andiamo piano. Abbiamo visto il Signore, calma. Quando si soffre molto si ha paura dell'illusione e si ha paura poi di ricadere in una sofferenza ancora più grande. Quindi la difficoltà di Tommaso non è solo quella di chi è un po' lì, è molto pragmatico, cioè voglio vedere, superficiale, lo testimonia il fatto che poi alla fine ha fatto la professione di fede tra le più belle di tutto il Vangelo. Quindi qui Giovanni ci vuole far vedere attraverso di lui il percorso per arrivare a questa fede adulta e matura, quel percorso che passa inevitabilmente dal vivere fino in fondo la passione. E questo lo dobbiamo ritrovare sempre, perché noi rischiamo grosso, e vi spiego il perché. Se tu guardi una partita che sai già il risultato, non so se vi è capitato di guardare una partita di tennis, una partita che sapete già il risultato, sì, è bella, vedi delle cose belle, ti diverti lo stesso, ma non è la stessa cosa, a parte che stai in bene o male, però è un'altra cosa sapere il risultato. Noi arriviamo alla Pasqua che sappiamo già il risultato, viviamo il Venerdì Santo che sappiamo già il risultato, e questo paradossalmente è un handicap. È un handicap. Ci impedisce, al di là di modi devozionali, di sentimentali, di vivere fino in fondo quella lacerazione, quella difficoltà, quel disorientamento, tutto quello che la passione ha significato. Ed è per questo che facciamo fatica a gioire del risorto come dovremmo. E facciamo fatica a recuperare quel senso di liberazione e di salvezza che il risorto ci dà, riportandoci ad un modo di vivere totalmente diverso. Per questo dico sempre, cerchiamo di tirare Dio ad essere come noi, ma no. Dobbiamo essere noi ad andare a Lui. Allora scopriamo la vera umanità, che è quella di Cristo. Quindi è importantissimo che non dimentichiamo, come anche nella vita, tutto quello che ci riporta lì, anche le prove, le difficoltà, le sofferenze, le ferite che si generano in noi, devono essere rivestite di questa sacralità e ci devono aiutare ad entrare sempre meglio in quel tunnel che alla fine diventa luce radiosa. Ma lì ci devi entrare, Giovanni della Croce ce lo diceva, lì ci devi entrare. Perché saltare subito alla risurrezione è spesso la giustificazione di tante fedi tiepide, ne vedete anche voi, no? Di fedi tiepide, ne vedo tante anch'io. Ma perché saltano subito lì? Ah, io credo al Signore che mi dà questa speranza. Sì, ma vivila tutta l'esperienza, tutta. Come l'ha vissuta gli apostoli, come l'hanno sofferta, anche le loro fragilità, anche le loro paure, anche i loro tradimenti, ma vivila tutta, fino in fondo. E in questo momento dove c'è l'ora del Cristo, mi piacerebbe anche sottolineare, e concludo, un'esperienza che ho vissuto questa settimana, che mi ha fatto tanto bene. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Questa è una cosa grandissima. Dicevo, un'esperienza, questa settimana sono andato a portare la comunione, a confessare una persona anziana, oltre 80 anni, seduta ormai in una sedia, e che comincia ad avere grossi problemi di memoria. E questa persona da tanto tempo non si confessava. A un certo punto cercava di confessare i suoi peccati, ma tanti, dice, ma faccio fatica a ricordarli, ed era molto angosciato. E aveva come un sentore, probabilmente, che aveva dei peccati, però a un certo punto allora io gli ho detto: guardi, se lei ha buona fede e desidera veramente confessarli, anche se non li ricorda, il Signore glieli perdona tutti. E la cosa che mi ha colpito tantissimo è che ha cominciato a piangere, e piangeva in modo sincero, pensando che quello era una cosa immensa, un perdono di tutti i peccati della sua vita. E piangeva quasi a non crederci, tanto che ho dovuto passargli spesso il fazzoletto. E a volte, in quel momento, insomma, ho pensato com'era grande il ministero del perdono che ci è stato affidato, di cui si parla nel Vangelo di oggi alla Chiesa. Che cosa grande! E mi dicevo, io che sono una povera persona, che posso amministrare il perdono di Dio che viene dalla sua morte, da tutto quello che immensamente ci ha donato e ci ha guadagnato. Quindi capite come a volte noi sottovalutiamo questi doni immensi di Dio, e come certe esperienze ci aiutano a recuperare il senso grande e la responsabilità grande che abbiamo. A volte anche lì lo banalizziamo, tanto Dio ti perdona, sì. È il modo migliore per vivere, in modo così superficiale e vuoto. Quindi anche questo Vangelo non passi così, non scivoli. In questo momento Gesù ha affidato alla Chiesa una delle cose più grandi che ci sia.